Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. È venerdì e come ogni venerdì state sbarcando su Anares, il pianeta delle utopie concrete. La nostra è una trasmissione interattiva, quindi spediteci SMS, WhatsApp, Signal, quello che vi pare, al 346-667-3263. Anche per cisti, viaggiare informati, il servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade. E per chi ci vuole chiamare in diretta, 011 24 95 669. www.radioblackout.org è il sito della radio, ci trovate i podcast di Anares, non quello della settimana scorsa per chi eventualmente lo cercasse, c'è stato un lungo lockdown e quindi, anzi, mamma mia, le parole si incespicano e si confondono tra chiusura delle persone e caduta dell'energia elettrica, blackout volevo dire, un blackout a blackout, e quindi non è stato possibile registrare quel poco che siamo riusciti a trasmettere. Per chi volesse scrivere direttamente ad Anares, l'indirizzo è anares@inventati.org. Il nostro blog www.anaresinfo.org, nuovo di zecca, date a darci un'occhiata. E per chi fosse interessato ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese, sono ogni le riunioni aperte agli interessati sono ogni martedì alle 21, Corso Palermo 46. E per chi vuole scriverci, fai_torino@autistici.org. La pagina Facebook è @senzafrontiere.to. E Senza Frontiere Torino è il canale YouTube. Per chi fosse interessato ai percorsi di Wildcat, collettivo anarcofemminista torinese, si trova periodicamente in Corso Palermo 46 e la pagina Facebook è @wildcatanarcofem. Un po' di appuntamenti: sabato 17 ottobre ci sarà un primo punto informativo in via Po 16 dalle ore 16 sulla questione dell'aborto, dell'attacco della giunta Cirio alla libertà delle donne, fuori obiettori integralisti cattolici dagli ospedali. Per chi vuole venire, informarsi un po' e magari fare due chiacchiere ed organizzarsi, in via Po 16 dalle ore 16. 3 domeniche di novembre, 1, 8, 15 novembre, birrette, chiacchiere e libreria dalle 18 alle 20 in Corso Palermo 46. Potete prendere un libro da leggere a riscatto, come si suol dire, lo pagate integralmente, poi quando lo restituite riavrete indietro i quattrini. Ovviamente tutti con la mascherina per proteggerci, non perché lo impone il governo, ovviamente standocene un po' a distanza, ma non così distanti da poter fare due chiacchiere e bere insieme una birretta. E poi le giornate antimilitariste dal 23 ottobre al 4 di novembre, venerdì 23 ottobre, armi, petrolio, buoni affari, la diplomazia in armi dell'ENI dalla Libia al Golfo di Guinea, punto info in via Po 16 dalle ore 16. Sabato 31 ottobre, spese militari, missioni all'estero, guerra ai poveri, punto info a Porta Palazzo dalle 10.30 alle 13.30. La metafora della guerra al virus, tanto cara al governo, ha un sapore agre di fronte alla strage di questi mesi ed è destinata ad aumentare. Decine di migliaia di morti. Quanti sarebbero ancora vivi se ci fossero state le strutture adatte ad affrontare l'epidemia? Quanti non si sarebbero infettati su autobus sovraffollati? Quanti non rischierebbero rinchiusi in aule pollaio? La risposta è semplice: In tutti questi mesi sono costantemente aumentate le spese di guerra, così come crescono da anni. In compenso, i tagli alla sanità non sono stati sanati. Lo sappiamo bene oggi che l'epidemia sta cominciando a mietere nuovamente vittime su vittime. E mercoledì 4 novembre alle ore 17 in piazza Castello, nessuna pace per chi fa guerra. Presidio antimilitarista in contemporanea alla cerimonia militare per la giornata delle forze armate, nell'anniversario di quell'immane massacro nazionalista che fu la prima guerra mondiale. Oggi vi parleremo di aborto libero e senza legge e poi di anarchici del Sud, 5 anarchici del Sud. Nella notte del 26 settembre 1970, a 58 km da Roma, tra Ferentino e Frosinone, un'utilitaria con a bordo 5 anarchici provenienti da Reggio Calabria venne travolta da un camion guidato da un dipendente di Valerio Iunio Borghese. Borghese, ex comandante della decima MAS e promotore pochi mesi dopo di un fallito golpe. Vi sembra che ci sia qualche cosa di strano? A molti sì. La borsa con i documenti sul deragliamento del treno del Sole che i cinque compagni stavano portando a Roma non venne mai trovata. Si trattava di insabbiare l'ennesima strage fascista e l'episodio, nonostante le numerose incongruenze, all'epoca venne archiviato come incidente stradale. L'inchiesta della polizia, notate bene, era affidata a tale Crescenzio Mezzina, a sua volta poi coinvolto nel fallito golpe Borghese. Che dite? I tonti tornano? Ne parleremo con un compagno della zona, ne parleremo con Francesco, che in queste settimane ha anche organizzato delle iniziative. Poi parleremo della giornata di lotta e solidarietà transfemminista al Consolato Polacco di Torino. E poi ancora un occhio ad un articolo molto interessante dedicato alla genealogia del servizio d'ordine che controlla il balloon. È uscito su Napoli Monitor. Ve lo proporremo. E poi ci facciamo un giro in Brasile, terra bruciata. La deforestazione, gli incendi di cui Bolsonaro accusa le popolazioni indigene che ne sono vittime, stanno distruggendo la foresta amazzonica e sterminando chi ci vive. Nel paese la pandemia miete vittime tra indios e abitanti delle baraccopoli. Ed infine 30 anni di export militare, quasi 100 miliardi le vendite. Ci ascoltiamo insieme un pochino di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata di Anarres, nel nostro viaggio del venerdì sul pianeta delle utopie concrete. Fatevi vivi, fateci sentire, raccontateci un po' come vivete questi giorni e la follia di un governo che tra un po' mette il coprifuoco di notte pur di farci lavorare gomito a gomito di giorno. Si apre a Torino un importante fronte di lotta, che è quello che in qualche modo è stato aperto dalla dichiarazione di guerra alle donne piemontesi fatta dalla regione Piemonte il 2 ottobre, quando è stata emanata una circolare che limita ulteriormente la libertà delle donne di scegliere se e quando avere figli. Nella circolare viene fatto esplicito divieto di somministrare la pillola abortiva RU486 nei consultori, in opposizione a quanto stabilito in agosto dal Ministero della Sanità. D'ora in poi in Piemonte l'aborto farmacologico potrà essere effettuato soltanto nelle strutture ospedaliere. Ma non è solo questo, perché nella stessa circolare viene permesso alle associazioni antiabortiste di fare propaganda negli ospedali. E qui arriviamo a uno dei noccioli della questione, perché la legge 194 del 1978, che stabiliva le procedure legali per l'aborto, viene usata come un grimaldello per rendere difficile, quando non impossibile, la libera scelta delle donne. In Piemonte la 194 viene utilizzata per limitare l'aborto farmacologico e per dare spazio ai cattofascisti. Nella circolare emanata dalla giunta Cirio, le misure restrittive adottate sono giustificate proprio come attuazione della 194. Beh, lo sappiamo, le leggi sono la rappresentazione ritualizzata dei rapporti di forza all'interno della società. Tante leggi, a posteriori definite conquiste con grande enfasi, sono state in realtà solo limitate concessioni a movimenti forti che miravano a ben di più. E uno di questi movimenti era il movimento delle donne. E vale la pena fare un passo indietro, un piccolo passo indietro, a che cosa accadeva in Italia prima di quella legge del 1978. Ecco, prima di quella legge del 1978 abortire era un reato. Sì, se sentite bene, un reato perseguibile penalmente, un reato per il quale si rischiava la galera, la rischiavano le donne che clandestinamente abortivano, la rischiavano i medici e le cosiddette mammane che le aiutavano ad abortire. Rischiavano la galera, rischiavano spesso anche la vita, perché le donne benestanti, quelle che potevano permetterselo, andavano all'estero, nei paesi dove abortire era legale, oppure pagavano qualche medico a fior di quattrini per fare l'aborto clandestino in cliniche private nelle quali pochi parlavano. Li chiamavano i cucchiai d'oro. Il movimento delle donne si batté duramente per la depenalizzazione dell'aborto, per la possibilità di scegliere liberamente se avere o meno dei figli, per scegliere liberamente se portare avanti o meno una maternità indesiderata. Non dimentichiamo che all'epoca era anche complicato accedere alle misure di contraccezione, la propaganda di un preservativo era vietata, il peso della Chiesa cattolica in questo gioco terribile sulla vita, sui corpi, sulle libertà delle donne era infinito. Ed il partito di maggioranza, maggioranza relativa finché si vuole, ma di maggioranza all'interno del Parlamento, si chiamava Democrazia Cristiana. Furono anni di lotte durissime. Moltissime donne finirono in carcere per aver intenzionalmente dichiarato di aver praticato degli aborti. C'erano reti clandestine, femministe, per sottrarre soprattutto le donne più povere dalle mani delle mammane o peggio dai rimedi fai da te. Quante donne sono morte dissanguate per essersi praticate un aborto utilizzando ferri da calza. Quante donne sono morte per decotti a base di prezzemolo che facevano abortire, ma di tanto in tanto ti mandavano al cimitero. Ecco, tutto questo ci racconta una storia che sembra lontana secoli. In realtà questa storia non è affatto lontana secoli, è una storia di 40 anni fa. Le ragazze della mia generazione non avevano la possibilità di scegliere liberamente se portare o meno avanti una gravidanza. Se decidevano di abortire, lo dovevano fare clandestinamente e se non avevano quattrini rischiavano quotidianamente la vita. La 194, la legge che depenalizzò l'aborto ma imbrigliò la possibilità di scelta delle donne all'interno di un percorso ad ostacoli difficilissimo, ecco, fu il frutto di una sorta di compromesso. Ecco, era una legge che stabiliva le procedure legali per l'aborto, da quel momento non era più reato abortire se lo facevi a determinate condizioni, se passavi da uno psicologo che garantiva che la tua salute psichica ne era incrinata, se passavi entro i mesi stabiliti, insomma, se da minorenne sottostavi all'autorità e alla decisione di padri e di madri, oppure in alternativa di un giudice al quale era molto difficile rivolgerci se avevi 16 o 17 anni, eri rimasta incinta e non sapevi bene che cosa fare sotto la pressione di una famiglia che ti condannava come una sorta di prostituta. Ecco, questa legge che in realtà è in qualche modo una trappola, viene oggi usata come un grimaldello per rendere difficile, quando non impossibile, la libera scelta delle donne. Ed in Piemonte è proprio la 194 che viene utilizzata per limitare l'aborto farmacologico e per dare spazio ai cattofascisti. Nella circolare emanata dalla giunta Cirio, le misure restrittive adottate sono proprio giustificate come attuazione della 194. Le leggi, lo sappiamo, sono la rappresentazione ritualizzata dei rapporti di forza all'interno di una società. Tante leggi, poi a posteriori definite conquiste, lo dicevamo prima, sono state limitate concessioni a movimenti che miravano a ben di più. Oggi i percorsi della libertà femminile sono sotto il costante attacco di chi vorrebbe riproporre una visione essenzialista dei generi, che individua nella maternità un destino da cui le donne non dovrebbero sottrarsi, tornando docili nella gabbia familiare. la negazione delle identità non conformi, l'asservimento delle donne libere è indispensabile alla riaffermazione della famiglia, nucleo politico ed etico del patriarcato alle nostre latitudini. La famiglia è la fortezza intorno alla quale i raggruppamenti identitari e sovranisti pretendono rifondare un ordine politico-sociale, gerarchico ed escludente. I femminismi hanno attraversato, scuotendoli alle radici, i tempi fermi, ripetuti, ossessivi del femminile. È stata una vera rivoluzione culturale e materiale, tanto potente che si è a più riprese tentato di mitigarne la portata, imprigionandola nella sfera del costume, delle relazioni interpersonali, della stessa famiglia. Il femminile ha frantumato lo specchio in cui si rifletteva un ruolo sociale considerato immutabile perché determinato da una sorta di destino biologico investito da sacralità senza nessuna dimensione culturale. Chi lo rifiutava era ed è contro natura, contro Dio, contro le regole di un gioco fissato per sempre. E sì, e tutto questo oggi è stato assunto a positivo dal movimento delle donne di essere intenzionalmente contro una natura che le imprigiona, contro un Dio che le comanda, contro le regole di un gioco che le vorrebbe schiacciate in un ruolo. Il femminile è quanto di più simile alla natura sia stato prodotto dalla cultura. La differenza segnata dalla biologia viene assunta come un dato immutabile, programmato per sempre. Il percorso della libertà femminile spezza le catene simboliche e materiali dell'ordine patriarcale. La libertà sessuale, riproduttiva, di rimodellamento del nostro stesso corpo rimescola le carte e spezza la gerarchia tra i sessi. Le donne libere generano se stesse, si rimettono al mondo, costruiscono un mondo nuovo. La giunta Cirio mira a cancellare questi percorsi, ponendo le donne sotto tutela, soggetti deboli, incapaci di decidere, bisognosi di un sostegno. Il sostegno, nel caso della regione Piemonte, arriverebbe proprio dalle associazioni pro vita, che agiscono da decenni come soggetti privati, ma oggi entrano nelle strutture sanitarie con il finanziamento della regione e in osservanza alla legge 194. Scrivono nel loro comunicato: il presidente della regione e gli assessori alla sanità e agli affari legali precisano che tali indirizzi rispondono alla volontà unanimemente condivisa dalla giunta regionale e dai presidenti dei gruppi consiliari di maggioranza di garantire il pieno rispetto delle disposizioni della legge 194 poste a garanzia della piena libertà di scelta della donna se interrompere volontariamente la gravidanza o se proseguirla. Insomma, nella neolingua del governo regionale piemontese, per difendere la libertà di scelta della donna si finanziano gli sportelli delle associazioni antiabortiste. Un ossimoro? L'ossimoro col quale dovremo fare i conti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Però dobbiamo avere le idee chiare: il vero nodo è la legge 194. La legge che dopo la depenalizzazione dell'aborto pose dei limiti alla libertà di scelta delle donne. La 194 è una gabbia normativa che i nemici della libertà femminile hanno imparato ad usare. Solo 2 anni fa l'Avvenire, settimanale ipercattolico, indicava nell'obiezione la strada maestra per rendere impossibile scegliere di abortire. In Piemonte oltre il 60% dei medici si dichiara obiettore. In molte zone d'Italia si arriva al 100%, ma la questione non è la libertà dei medici di rifiutare di agire contro la propria coscienza, ma che si diano le condizioni perché nessuno limita la libertà di scelta delle donne, perché nessuno ne metta a repentaglio le vite, perché nessuno possa ricattarci, umiliarci. Thank you. Insomma, 40 anni fa eravamo fuori legge. Siamo state messe sotto l'ombrello della legge. È tempo che si lotti per essere davvero libere, senza legge. E cacciamo i cattofascisti dagli ospedali. Ricordiamo un primo appuntamento di domani, sabato 17 ottobre, punto informativo in via Po 16 dalle 16. Fate un salto, scambiamo quattro chiacchiere e avrete un po' di materiale informativo. E 38, Siete su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Siete su Anarres, il pianeta delle utopie concrete, e vogliamo cambiare argomento e parlarvi di cinque anarchici del sud. È collegato con noi Francesco. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Allora, di che cosa vogliamo parlare con te, che tra l'altro assieme ai compagni della tua zona hai organizzato anche un'iniziativa, visto che sono passati 50 anni da quella vicenda? Era la notte del 26 settembre del 1970, quando a 58 chilometri da Roma, tra Ferentino e Frosinone, un'utilitaria con a bordo cinque anarchici provenienti da Reggio Calabria venne travolta da un camion guidato da un dipendente di Valerio Junio Borghese, ex comandante della decima MAS e promotore pochi mesi dopo di un fallito golpe. Ecco, il tutto venne archiviato come incidente stradale e a capo dell'inchiesta della polizia era tale Crescenzio Mezzina, che a sua volta, proprio pochi mesi dopo, verrà coinvolto nel fallito golpe Borghese. Un caso la scomparsa della borsa con i documenti che i compagni stavano portando a Roma, quelli relativi al cosiddetto deattaragliamento del Treno del Sole? Francesco, cosa ci puoi dire?
Ma sostanzialmente questa è una storia che nasce negli anni 70, un annetto dopo la Piazza Fontana, per cui due dei cinque, cioè il Casile, vennero anche fermati e si fecero 10 giorni di galera. C'era un rapporto stretto tra il gruppo di Reggio Calabria e i gruppi di Roma, sia e la redazione di UN che di Umanità Nuova, che all'epoca stava a Roma. E quando nell'estate del 70 a Reggio Calabria succede una cosa particolare, c'è la rivolta di Reggio Calabria, cioè il capoluogo di regione viene attribuito a Catanzaro, e a Reggio Calabria scoppia la rivolta pensando che il capoluogo di regione gli avrebbe portato una serie di posti di lavoro in una situazione peggiore dal punto di vista sociale di quella di adesso. C'erano interi quartieri che erano stati dagli disoccupati e l'emigrazione calabrese Sicilia, quella che ha ripopolato il nord Italia, veniva in massima parte da quell'area. Questi cinque ragazzi hanno fatto un'attività di documentazione, di controinformazione, sia durante la rivolta, hanno fatto dei volantini dicendo noi del capoluogo non sappiamo che farne, la colpa è dei padroni e così via, sia un'attività di documentazione sul fatto che a Reggio Calabria erano calati i fascisti di tutta Italia, cioè c'erano all'epoca la Guardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie, c'era Ordine Nuovo di Raudi e c'era il Fronte Nazionale di Unione Europea Borghese. Nell'ambito di questa controinchiesta che stavano sviluppando si imbattono in uno stranissimo incidente ferroviario. Nel 22 luglio del 70 deraglia un treno del sud all'altezza di Gioia Tauro, a 15 km da Reggio Calabria, e muoiono 6 persone che vengono ferite in 70. All'epoca c'era stata la strage di Piazza Fontana, non erano ancora cominciate le stragi di tutti i treni che hanno caratterizzato fino alla strage di Bologna nell'80 il periodo delle stragi. L'incidente viene archiviato come la strage viene archiviata come incidente per colpa dei macchinisti. I compagni fanno un'attività di documentazione, la Federazione Archivia di Roma mi ha mandato una macchina fotografica con lo zoom per consentire pure riprese da lontano rispetto all'area, e riescono a avere, non si capisce bene come, perché appunto i documenti non sono arrivati, una serie di prove materiali di quello che è successo. Spediscono un pacco a Roma ad Aldo e Anna Rossi, che all'epoca erano a Roma, i due compagni del gruppo Bagnin, nonché gestori della redazione di Umanità Nuova, a Roma, e questo pubblico non arriva. A quel punto, siccome c'era un corteo per Nixon il giorno successivo, il 27 luglio del 70, e vengono a Roma in macchina loro cinque, fanno una riunione a Vibo Valentia, e Gianni Aricò, Annalise Bort, Detta Muchi, Angelo Casile, Franco Scordia e Luigi Rocenzo vengono a Roma portando anche questo materiale. Nel percorso, quasi arrivati alle porte di Roma, la mini Nino su cui viaggiavano sbatte contro un camion, nel senso che il camion era parcheggiato sulla corsia di marcia, non sulla corsia di emergenza, con le luci spente, non rotte, spente, cioè avevano le luci posteriori spente, loro sbattono lì. E immediatamente sul posto non arriva la polizia stradale, arriva la polizia politica e sparisce il dossier fatto da loro e tutte le altre carte presenti in macchina, compresi i documenti degli occupanti che non verranno mai restituiti. Il problema sono stati sollecitati le famiglie eccetera. All'epoca, per quanto l'episodio sia stato denunciato anche nel libro Strage di Stato, il libro editato immediatamente dopo per denunciare quello che era successo a Piazza Fontana come una provocazione, come una strage fascista, eccetera, viene citato questo episodio. Poi in qualche modo c'è stato l'oblio sull'episodio fino agli anni 90, quando c'è stato un primo pentito, un pentito di 'Ndrangheta, che ha dichiarato: guardate che a Reggio Calabria c'è stata una strage, ma non è stato un incidente. A quel punto un altro pentito di Avanguardia Nazionale ha raccontato come era andata, ha detto che ci sono stati tre fascisti, Cervellini, Caracciolo e Scarcella, che erano andati a mettere una bomba sui binari prima che passasse il treno, causando il deragliamento del treno. E di questo c'è questa strage è arrivata fino alla Cassazione, c'è una sentenza che dichiara che è una strage con questi autori, eccetera. Il problema è che i tre autori sono morti e dei mandanti non si è più saputo nulla. All'epoca però tutta questa cosa non si sapeva.